Chiedo scusa. Dicevo che voglio prima di tutto ringraziare i miei fratelli anziani per il tempo che mi stanno concedendo per portare avanti questa riflessione, questo studio. È uno studio non solo un po' particolare, ma anche di grande importanza. Il tema è di grande importanza. Allo stesso tempo è un tema che ci tocca da vicino, è vero? La volta scorsa abbiamo parlato dei figli in relazione ai genitori e, come Gino poi alla fine ha sottolineato, non soltanto i figli che vivono all'interno con i propri genitori, ma anche dei figli che sono già sposati e che devono dare onore ai propri genitori, anche i genitori dell'altro coniuge. E stasera parleremo dei genitori in relazione ai figli. Allora, perché è un argomento che ci tocca da vicino? Perché è un argomento, molto sensibile, perché trattiamo un argomento dove, credo, un po' tutti siamo mancanti, chi più, chi meno. Non è facile parlare di queste cose. Allora, le cose che dirò potrebbero in qualche modo far pensare ad un messaggio, come dicevo la volta scorsa, tendenzioso, cioè un messaggio che vuole colpire qualcuno. Ma voglio anche oggi precisare che è un messaggio che va bene prima di tutto per me. Un fratello diceva tanti anni fa che quando un uomo predica e quindi punta un po' il dito verso l'uditorio, deve ricordarsi che tre dita sono rivolte verso di lui. E diverse delle cose che vi dirò, ve le dirò anche dal cumulo dei miei errori. Se poi, fratelli, davanti alla parola di Dio, anche se è un uomo che parla, dovessimo trovarci mancanti, come è stato pregato, penso che la cosa migliore che possiamo fare è quello di ravvederci, è quello di confrontarci, è quello di rapportarci davanti alla parola, e è quello anche di, come dire, mettere rimedio. Io credo che quando ci rendiamo conto di situazioni che non vanno bene, che non abbiamo fatto bene, il tempo non lo possiamo più recuperare, vero? Però possiamo recuperare tutti i valori morali e spirituali che abbiamo lasciato per strada. Quindi là dove il Signore ci vedrà mancanti, se ci vedrà mancanti, possiamo dire: Signore, grazie, perdonaci, però da oggi, da domani, io mi voglio comportare come tu insegni nella tua parola. Ecco, se questo è lo spirito con cui ci avviciniamo alla parola di Dio, all'insegnamento della parola di Dio, allora, fratelli, credo che è uno spirito umile e ci porterà a crescere, ad avere un livello maggiore nella spiritualità. Che il Signore benedica allora la sua parola. Allora, voglio subito ricordare che nella vita spirituale non esiste un campo neutrale. O siamo benedetti da Dio, cioè o facciamo la volontà di Dio, o facciamo la volontà del nemico di Dio. Lasciate che legga due passi, due versetti. Il primo, che lo troviamo nel Vangelo di Luca, e sono versi molto conosciuti, quindi non abbiamo bisogno di molta spiegazione. Vangelo di Luca, capitolo 11, il verso 23. È il Signore Gesù che parla, ed è una verità che ci spiazza, se vogliamo. È una verità assoluta che esce dalla bocca del Signore Gesù. E Gesù dice così: chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Allora Gesù non dà la possibilità di poter pensare che ci sia un altro tipo di strada, una un po' dove si trova fra il bene e il male. O siamo col Signore, cioè o facciamo la volontà del Signore, e la volontà del Signore la troviamo nella sua divina parola, oppure stiamo facendo la volontà di qualche altra persona, sicuramente di Satana. Quindi ricordiamoci, come dicevo qualche mese fa in un altro messaggio, che noi siamo sempre davanti a due superpotenze: all'onnipotenza di Dio oppure alla potenza di Satana, che ci vuole allontanare dalla parola del Signore. È interessante notare che Gesù non dice solo chi non è con me è contro di me, notate? No, chi non è con me, vabbè, insomma, si arrangia in qualche modo. No, si pone contro. E allo stesso tempo, chi si pone contro il Signore Gesù, quindi la sua parola, cosa fa? Disperde. Sono andato a vedere un po' che cosa volesse significare, scritto un po' su un dizionario, che cosa volesse significare, diciamo, disperdere. Ho trovato, tra le altre cose, andare in altre direzioni, darsi a una fuga disordinata. Dicevo proprio così un dizionario che ho nel mio cellulare: darsi a una fuga disordinata, cioè quando noi non ascoltiamo la parola di Dio, non ubbidiamo alla parola di Dio, cosa facciamo? Noi facciamo di tutto per dribblare la parola e trovare spazi nuovi che non ci permettono di ubbidire. Pensiamo di essere furbi, pensiamo di essere abbastanza intelligenti, pensiamo di essere abbastanza saggi, in fondo abbiamo studiato, ci siamo diplomati, laureati, abbiamo una certa età, e quindi possiamo anche farlo a meno di ascoltare la saggezza di Dio. Però, fratelli, finirà per disperdere, per perdere quello che pensiamo di tenere stretto nelle nostre mani. L'argomento è questo: genitori che sono stati di benedizione per i figli e genitori che sono stati di ostacolo. Stavo dicendo di maledizione, c'è questa parola, la leggeremo, ma comunque siamo stati di ostacolo ai nostri figli. Quindi parleremo in relazione genitori in relazione ai figli, poi più avanti parleremo in relazione alle mogli, ai mariti, nel rapporto che loro dovrebbero avere in termini soprattutto spirituali. E vorrei continuare con una premessa, perché io non voglio colpire nessuno, ripeto, ma il mio desiderio di questo messaggio è che ciascuno si rapporti non con quelle che dico io, ma con quello che andremo a vedere nella parola del Signore. D'altra parte, nella parola del Signore non troviamo soltanto affetto, amore, troviamo anche dei messaggi che ci interrogano, ci fanno riflettere, ci interpellano, dobbiamo dare delle risposte. E vorrei precisare ancora: nessuno dei genitori è il salvatore dei propri figli. Ecco, lo voglio precisare questo, ecco, che nessuno pensi che dal momento che quella famiglia ha ancora i figli che non si sono convertiti, allora ecco che la famiglia... No, nessun genitore è il salvatore dei propri figli. Non dobbiamo neppure pensare o credere che dal momento che siamo credenti, serviamo il Signore, che i nostri figli si debbano convertire per forza in età molto giovane, 16, 17, 18, 20 anni. Allora ecco che se questi ragazzi non si convertono a quest'età, quasi abbiamo fallito il nostro compito. Non è così, perché ogni figlio prenderà le sue decisioni. Io ho ricordato qualche tempo fa di una biografia che lessi, ma proprio, se ricordo bene, nel 74, ho lasciato la malavita, di un un uomo il cui papà era un predicatore, un servitore del Signore, e che vide addirittura il figlio essere un delinquente, andava a fare delle rapine. E passando davanti ad una tenda, aveva proprio il mitra nascosto sotto il cappotto, sentì parlare delle persone e, incuriosito, entrò dentro. E predicava un uomo le cui parole erano le stesse parole del padre quando parlava al figlio. E diceva nella sua mente: quest'uomo mi sta dicendo le stesse cose che dicevo in padre. Quest'uomo si convertì e diventò anche un servitore di Dio fra certe persone. Quindi non dobbiamo pensare che per forza si debbano convertire ad un'età molto giovane. È possibile che si convertano anche dopo la morte dei genitori. Quindi non dobbiamo pensare a questo. Per quanto diciamo buona testimonianza noi possiamo dare, nessuno di noi può costringere i nostri figli, ad esempio, a consacrarsi. Possiamo essere dei buoni genitori, abbiamo servito il Signore, abbiamo fatto quello che il Signore ci ha detto, con tutti i limiti del caso, ma è possibile anche che noi non possiamo costringere i figli a consacrarsi. Li possiamo incoraggiare, possiamo pregare per loro, ma l'ultima decisione spetta a loro. Ma c'è un ma che è grande, fratelli. Ma possiamo aiutare i nostri figli e li possiamo portare fino davanti al Signore. Loro devono decidere sempre. Ma noi li possiamo portare, o li possiamo portare davanti al Signore, oppure nella nostra famiglia possiamo aiutare i nostri figli a spingerli ancora di più verso l'inferno. Ecco, questo è un po', diciamo, il carattere di questo messaggio. Dobbiamo interrogarci se siamo dei credenti che stiamo vivendo il Vangelo, se stiamo ubbidendo alla voce del Signore. Ad esempio, la prossima volta parleremo del rapporto, forse se facciamo in tempo stasera, del rapporto tra marito e moglie. E ci sono delle mogli che sono molto forti, che mai si sottometterebbero ai loro mariti. Questa è ribellione. Ci sono dei mariti che non amano le proprie mogli, e questa è ribellione. Allora dobbiamo andare a capire là dove sono gli ostacoli che non permettono ai nostri figli, che ci guardano più di tanti altri, di capire là dove dobbiamo mettere le mani. Quindi noi possiamo aiutare i nostri figli, possiamo portarli fino davanti al Signore affinché loro decidano, ma li possiamo spingere anche verso l'inferno. Stiamo attenti, fratelli, perché dobbiamo lasciarci interpellare dalla parola di Dio. C'è un passo che ora vi voglio leggere. La prima volta che lo lessi mi toccò profondamente. Venite nel primo libro dei Re, al capitolo 20. Primo libro dei Re, capitolo 20. Leggiamo i versi da 1 a 4. Ecco, se abbiamo queste pagine nella scrittura, che sono un po' drastiche, un po' diciamo pesanti, forti, evidentemente perché il Signore ci vuole parlare, ci vuole interrogare. Ricordiamoci sempre di Romani 15:4. Tutto quello che è stato scritto per addietro è stato scritto per la nostra istruzione. Vuole darci un messaggio. Allora, leggiamo questo passo. È scritto così: Ben-Hadad, questo re assiro. Ben-Hadad non è solo un nome, ma è anche un titolo di re assiri. Ben-Hadad, re di Siria, radunò tutto il suo esercito, aveva con sé 32 re, cavalli e carri. Poi salì, cinse d'assedio Samaria e l'attaccò. Inviò dei messi della città per dire ad Acab. Acab era un re del popolo di Israele, quindi un uomo che aveva una grande responsabilità verso il popolo di Dio e verso la sua stessa famiglia. Re di Israele, così dice Ben-Hadad: il tuo argento, il tuo oro sono miei, come pure le tue mogli, i tuoi figli più belli sono cosa mia. Notate la risposta del re. Una cosa veramente vergognosa. Il re di Israele rispose: come dici tu, o mio Signore, io ti appartengo con tutto ciò che è mio. Se leggete il resto di questo, il seguito di questo brano, troverete che questo re, figura di Satana, non vuole più solo quello che mandò a chiedere, ma voleva tutto, i tuoi figli, le tue mogli, il tuo marito, il meglio che tu hai deve essere mio. E Acab, re di Israele, rispose: sì, mio signore, io e tutto quello che mi appartiene sarà tuo. Certo, un credente non direbbe mai, sì, mio figlio, mia figlia, i miei figli, li voglio dare a Satana perché vada all'inferno. Perché i figli sono un dono di Dio, sono un'eredità di Dio e non ci appartengono. Sono di Dio e devono essere ritornati a Dio perché sono suoi. E un'altra versione dice che sono un'eredità, cioè Dio ci affida qualcosa che noi dobbiamo gestire e non possiamo gestire come vogliamo. Allora, se con la bocca noi non diremmo mai sì, li voglio affidare a Satana perché vadano all'inferno, possiamo farlo con la pratica. Oggi nelle case non sono i genitori che comandano, sono i figli. Sono loro che decidono quello che devono fare, cosa devono gestire, se devono fare certe cose o non le devono fare. Oggi i genitori di oggi sono un po' mollicci. Allora i genitori di oggi hanno paura di perdere i figli. Ma se io sono troppo rigido, se gli tolgo quella cosa e poi chissà, poi se ne va e chissà dove va. Ma nel momento in cui i figli cominciano a decidere loro l'andamento di una casa, mettere le regole all'interno di una casa, in quel momento li hanno già persi. Non li hanno solo persi, ma i genitori stessi sono diventati degli storditi che lasciano la guida ai propri figli. Dobbiamo interrogarci, fratelli, in che modo possiamo portare i nostri figli verso l'inferno? Ad esempio, lasciando che i nostri figli abbiano delle cattive compagnie. Noi sappiamo che le persone con cui frequentano sono delle cattive compagnie. Le cattive compagnie possono essere anche i figli dei credenti, credenti carnali, ragazzi che non vogliono sapere nulla del Vangelo. Allora, se lasciamo che questi abbiano un'amicizia profonda, noi stiamo spingendo i nostri figli verso la perdizione. Ad esempio, un altro modo per spingere i nostri figli nella perdizione è non avere nessuna vita spirituale nella casa. Leggete voi la parola di Dio con i vostri figli. Vi fermate a leggere? Anni addietro uscivo, andavo dappertutto per predicare il Vangelo. Ero fuori molto, molto tempo. E mia moglie qui vicino a me lo può dire. A un certo punto mia moglie mi ha fermato e ha detto: senti, ma tu stai dando da mangiare a tanta gente, ma la tua famiglia sta morendo di fame. In casa tua si legge la parola di Dio? Si legge con i figli? Non voglio dire quando hanno 18, 20 anni, a quell'età lì non si può fare più niente, ma appena nascono. Avete preso l'abitudine di mettere la parola nella casa, perché la casa è il primo luogo, è la prima chiesa. Noi non dobbiamo chiedere alla Chiesa quello che noi non vogliamo fare e non facciamo nella nostra casa, perché diventiamo degli ipocriti, ci lamentiamo della Chiesa, ma non lo facciamo nelle nostre case. Allora ecco che non c'è la parola, ma lasciamo che i nostri figli si mettano davanti a degli oggetti, penso alla PlayStation ad esempio, ore, e il loro cervello cosa fa? Il loro cervello pensa sempre lì, diventa un cervello rimbambito. Anziché mettere la parola di Dio, noi mettiamo le cose del mondo nella mente. Una volta si entrava nelle stanze dei giovani, sapete cosa si trovava? Si trovavano i versetti, la parola di Dio appesa al muro, Il giovane che andava a letto guardava intorno, trovava la parola di Dio. Adesso ci sono gli idoli, ci sono le squadre di calcio, ci sono gli attori, ci sono i cantanti, ci sono, queste sono le figure a cui guardano oggi i giovani. Già non si legge. Nella casa c'è la preghiera, ci si ferma con i figli a pregare. Siamo molto impegnati nelle cose materiali, impegnati nel lavoro. Siamo così impegnati, così stanchi fisicamente e mentalmente, che non c'è nessuno spazio per le cose spirituali. Ci siamo dati tutto per le cose che dobbiamo lasciare ai testimoni di Geova, a Satana. Ma non diamo nulla delle cose che non dobbiamo più lasciare. Allora, vedete, fratelli, è vero, non siamo i salvatori dei nostri figli, ma li possiamo aiutare ad andare all'inferno. Quando siamo ipocriti, ad esempio, quando nelle nostre case parliamo male dei nostri fratelli, io sto predicando e forse in qualche casa si dice, quello lì, mamma, quanto è esagerato, ma tu non sai chi è quello lì. Così quando io parlo il figlio non dà ascolto, perché sono uno stupidotto, capite? C'è la preghiera nella casa? C'è spesso una sfacciata di disubbidienza. Abbiamo degli uomini e soprattutto delle sorelle che non leggono mai la parola di Dio, non la meditano la parola di Dio. I figli non vedono la mamma meditare, studiare la parola del Signore, ma la vedono impegnatissima per portare lo stipendio a casa, perché quello sì che è importante. E non sto dicendo che non deve lavorare, ma mettiamo con lo stesso impegno le cose di Dio nella nostra casa. È chiaro che poi diventano apatici, non vogliono ascoltare, sono pieni di quelle cose del mondo, penso a internet, ai cellulari che si danno in mano, dove ci sono tutti i giochi, lì sono bravissimi, sono dei maestri, ma non sanno niente delle cose di Dio. Benada ha detto, dammi i tuoi figli. E noi cosa rispondiamo, fratelli? Cosa rispondiamo? Io ricordo tanti anni fa il fratello Delisio Corradini, che è andato col Signore, aveva 94 anni, si parlava, c'era una donna a casa nostra, si parlava dei figli, e lei, non so cosa diceva per i figli, a un certo punto Delisio disse queste parole. Io non le ho mai più dimenticate, sto parlando forse di più di 20 anni fa. Se io, mia moglie dice più di 30 anni fa, mi sta riprendendo, se io sapessi che i miei figli non dovessero convertirsi, io mi arrampicherei in cielo, prenderei i piedi del Signor Gesù e non li lascerei più fino a quando non li ha salvati. Mi ha toccato questo fatto, sapete? Non li lascerei più fino a quando il Signore non li ha salvati. Sì, non siamo i salvatori, ma li possiamo aiutare ad andare all'inferno. Vedete, fratelli, sono cose molto, molto importanti questi. Genitori che non hanno nessun rapporto spirituale, che non leggono insieme la parola di Dio, che non hanno dei programmi spirituali, hanno tanti programmi. L'importante è che mio figlio studia, l'importante è che è promosso, l'importante è che arriva a laurearsi, a diplomarsi, e allora è un bravo ragazzo. Bene, perché quando andrà in cielo si farà tanti discorsi, in cielo, scusate, all'inferno, con Satana, che come dice la scrittura è più saggio di Daniele. Allora, fratelli, guardiamolo queste cose. Allora, non possiamo chiedere alla Chiesa o agli insegnanti della parola di Dio quello che non stiamo facendo noi. Se noi non stiamo mettendo la parola di Dio in casa, ma stiamo mettendo solo ciò che è materiale e mettiamo i figli davanti a delle cose dove diventano proprio appassionati a queste cose, allora, fratelli, preparatevi, che forse non si convertiranno mai. Sapete cosa credo io? mi perdonerete se dico questo, vorrei che qualcuno mi chiamasse dopo, mi scrivesse e dicesse no, fratello, io non ci credo così. Io credo che molti genitori non credono all'inferno, non credono che esista uno stagno ardente di fuoco, di zolfo, da dove non si esce più. Perché se lo credessero, starebbero non so quanto tempo a piangere, a pregare e a prendersi cura dei propri figli, a stare attenti con chi vanno, quelli che leggono, cosa vedono. Però molte volte noi siamo dei credenti che non credono. Allora, da un momento che noi non ci crediamo, allora ci basta che siano bravi a scuola, che siano educati, che altri parlino bene, tutto il resto è tutto periferia, non serve a niente. Allora, fratelli, la parola di Dio ci viene in aiuto e ci fa vedere alcuni esempi di uomini che hanno fallito nella loro famiglia e altri invece che sono stati di benedizione per i loro figli. Allora, non vi faccio aprire la parola di Dio, la Bibbia adesso, ma voglio parlarvi di due uomini importanti nella scrittura che hanno fallito nella loro famiglia. Ma hanno fallito per aver commesso dei peccati, un'apatia, una superficialità che forse dovrebbe parlarci un po'. Lo voglio ripetere, sto parlando dal cumulo dei miei errori. Io non ho fatto tutto bene. Non ho fatto tutto bene. Ma si può guardare la scrittura e riprendere il cammino. Voglio parlarvi di, prima di tutto, di Saul. Allora, non vi faccio leggere la parola di Dio per chi vuole, anzi vorrei incoraggiarvi a prendere carta e penna, perché vi darò soltanto degli spunti. Se poi voi volete, potrete andare a leggere e trovare quello che vi sto dicendo. I peccati che hanno, in diretta, i peccati che hanno portato Saul al fallimento. Prima Samuele capitolo 13, non andate a leggerlo, non lo leggeremo. Allora, in Prima Samuele capitolo 13, Saul ha occupato un posto che Dio non gli ha dato. Si è messo a offrire il sacrificio quando Samuele aveva detto tu non lo devi fare. Però era tremante, aveva paura. Non aveva tanta fiducia nel Signore. Ha avuto fretta e ha preso un ruolo che Dio non gli aveva dato. Prima Samuele capitolo 15, vediamo che Saul fu un uomo disubbidiente al Signore. Si ribellò all'ordine che Dio gli aveva dato. Gli aveva dato un compito, quello di sconfiggere gli Amalechiti. Il compito era preciso, completo, non c'era la possibilità di sbagliare, ma lui non ha voluto ed è entrato nella disubbidienza. E Samuele dovette riprenderlo severamente. Sei stato disubbidiente, ostinato, ti sei ribellato alla voce del Signore. E dal momento che tu hai disprezzato la parola di Dio, Dio disprezza te. Quando noi non siamo ubbidienti, diciamoci la verità, fratello. Io vorrei interrogarvi stasera. Quanti di voi, soprattutto sorelle, leggono e meditano la parola del Signore? Vorrei lasciarvi un minuto di silenzio. Tu, sorella, che hai figli, stai meditando la parola di Dio. T'ha mai visto tuo figlio, tua figlia, in ginocchio a pregare? È stato molto bello quando abbiamo avuto Gabriele qui, il figlio di Elena, di Giuseppe. Veniva nel mio studio, mi mettevo in ginocchio a pregare. Senza neanche accorgermi, lui veniva dietro a me, si metteva in ginocchio e a un certo punto sentivo dire per mamma, papà, i bambini che guardano. Tu, sorella, stai leggendo la parola di Dio. O non sai neppure dove si trova, in qualche scaffale, in qualche libreria. Perché se la parola di Dio è disprezzata nella tua vita, anche Dio ti disprezza. Se credi veramente che esiste l'inferno. Capitolo 18 di Prima Samuele, sempre di Saul. Saul cade nella trappola dell'invidia. Ha avuto la possibilità di avere al suo fianco un giovane come Davide, un uomo di Dio che amava il Signore, che l'aveva tolto anche dall'imbarazzo quando tutti tremavano e lui stesso tremava davanti a quel gigante Golia. Ma poi, anziché adorare Dio, adorare il Signore, per un uomo che aveva il coraggio, un giovane che ha avuto il coraggio di togliere Israele dall'imbarazzo. E certo, quando qualcuno comincia ad avere delle benedizioni, le persone poi parlano. Che uomo benedetto questo, vero? A volte vediamo delle famiglie che hanno dei figli che sono ubbidienti. Beh, sapete cosa sono questi figli? Cosa dicono? Sono dei mollicci, dei ragazzi che obbediscono ai genitori, ma non hanno la spina dorsale, sono degli storditi, non capiscono niente. È così raro vedere dei figli che obbediscono che si parla al contrario. È vero? Allora ecco che qualcuno comincia a parlare bene di Davide. Ah, Davide ha ucciso i suoi 10.000 e Saul i suoi 1.000. E anziché Saul dire gloria a Dio che ci sono nel popolo di Dio degli uomini così fatti, no. A questo gli manca soltanto il regno, questo lo dobbiamo far fuori. E questo succede nella Chiesa, è vero? Quando qualcuno comincia a parlare bene, vediamo delle famiglie che sono benedette, allora ecco che cosa si fa? Anziché dire grazie Signore, dobbiamo imparare da questi. Parliamo male, siamo gelosi, invidiosi. Anziché riconoscere che c'è stato un lavoro, perché tutti i figli nascono col peccato, siamo invidiosi, parliamo male. E questo è il peccato dove è caduto ancora Saul. Saul trama contro Davide con una falsa proposta. Cosa fa Davide? Cosa fa Saul? Allora, come si fa a far morire un uomo così? Ci sono molti modi per uccidere una persona. Ad esempio, andate in Geremia 18:18, trovate scritto che si può uccidere una persona con la lingua, no? Però Davide, come doveva fare Saul per uccidere Davide e farlo morire? Non poteva farlo lui, sarebbe stato troppo evidente. Senti, io vorrei darti in sposa mia figlia, però tu mi devi portare 1.000 prepuzzi di filistei. Non ce l'avrebbe mai fatto Davide, no? Se ricordo bene 1.000, forse ricordo male. Davide invece ce la fa e non riesce ad ucciderlo. Una cosa triste. Diventa un uomo violento, con la lancia, con la spada, perseguita Davide. Diventa violento anche contro suo figlio Jonathan, che era un ragazzo bravo, spirituale, che voleva difendere Davide. Ma questo diventa violento. Delle volte, forse è vero che usiamo delle parole violenti. Abbiamo dei visi scuri, con la testa abbassata. C'è tutto un dramma dietro a questi visi, perché quelle parole che non si possono dire lo dice il viso, che sta vivendo una tragedia. Forse la moglie che lo comanda, lo tiene schiavo, o forse perché vorrebbe fare delle cose, la moglie non glielo permette, o forse perché vorrebbe delle cose diverse, ma lui è così, non riesce ad alzare il capo. Saul diventa violento, fa di tutto per far fuori Davide, ma non ce la fa. Muore in guerra e con lui muore anche Jonathan, capitolo 31. Qual è la conclusione, fratelli? Leggiamola. Prima Samuele, capitolo 15, versetto 17. Guardiamo la conclusione. Prima Samuele, capitolo 15, versetto 17. È scritto così. Samuele disse, prima Samuele 15:17, Samuele disse, parlando a Saul, Non è forse vero che quando ti reputavi piccolo sei diventato capo della tribù di Israele e il Signore ti ha unto re di Israele? Saulo, ma che cosa stai combinando? Ma ti ricordi come sei diventato re di Israele? Quando il Signore ha visto la tua umiltà, ti reputavi piccolo. I tuoi figli sarebbero diventati loro dei re. E invece che cosa è successo? È successo che il tuo ruolo è stato eliminato ed è passato da un'altra famiglia. E per causa tua i tuoi figli sono morti. Allora Ben-Hadad, quando ha detto a Saul, dammi i tuoi figli, Saul gliel'ha dati. Gliel'ha dati con il suo comportamento. Gliel'ha dati perché si è ribellato alla voce del Signore. Gliel'ha dato perché ha ascoltato il messaggio, forse come qualcuno farà questa sera, ma poi girerà le spalle da un'altra parte, si butterà tutto dietro alle spalle. Lascialo parlare a quello. Molte volte facciamo così, vero? Facciamo attenzione, fratelli, se crediamo che esiste l'Hades, il luogo di tormento, luogo provvisorio, che poi si finirà per l'eternità nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove si troverà l'Anticristo, il falso profeta, Apocalisse 19:20, e Satana, Apocalisse 20:10, nei secoli dei secoli. Io credo che dovremmo davvero piangere, vero? Dovremmo davvero darci una regolata e cominciare a riflettere se vale la pena darci così tanto alle cose che dobbiamo lasciare mentre buttiamo i figli nell'inferno. L'altro esempio, e poi mi fermo, vedo l'orologio cammina, è sempre Prima Samuele e si chiama Eli. Anche qui voglio darvi delle indicazioni prima di fare una conclusione. I peccati che hanno portato Eli a fallire, lui e la sua famiglia. Eli, a differenza di Saul, era un uomo buono, un bonaccione, un uomo patetico, senza forza, nei confronti dei figli. È vero? Era un piagnucolone, un bonaccione. Leggiamolo, Prima Samuele capitolo 2, versetto 24. Prima Samuele capitolo 2, versetto 24. Dal versetto 24. Prima Samuele 2, verso 24 dice: quando lui viene a sapere delle cose, non fate così, figli miei, poiché quello che odio di voi non è buono. Voi traviate il popolo di Dio. Ecco, ha detto solo questo. Certo, poi ha detto, ma chi vi darà ascolto se pecchiamo contro Dio? Non fate così, figli miei. Ecco, tutto quello che lui sapeva dei suoi figli era quello che gli altri gli rapportavano. Non aveva nessun controllo sui suoi figli, nessun controllo. Tutto quello che lui sapeva era quello che gli altri gli dicevano. Nessun controllo. Una cosa molto triste. Figli miei, non fate così. Quante volte diciamo anche noi ai nostri figli, ma non vi comportate così. Non è buono quello che state facendo. E quelli si gira, dentro di loro ridono, si mettono a ridere per la pateticità con cui a volte noi ci comportiamo. Ha avuto Eli diversi avvisi dal Signore, come magari stasera il Signore lo sta dando a noi, ma Eli non ha mai dato ascolto alla voce del Signore. Lo vogliamo difendere a Eli? Non è difendibile, fratelli. Per quelle che ora noi leggeremo, non è per niente difendibile. Perché era un uomo che sapeva, conosceva. sapeva come stavano le cose e Dio gli ha parlato diverse volte, ma tutte le volte lui si è gettato dietro alle spalle la parola del Signore. Era un uomo che aveva delle responsabilità, era un sacerdote, un giudice in mezzo ad Israele. Il popolo di Dio andava male, disonorava il nome del Signore. Ma a Eli non interessava molto tutto questo e non ha preso nessuna decisione. Allora voglio farvi vedere come Dio più volte ha parlato a Eli, ma Eli non ha dato ascolto. Allora, sempre in Prima Samuele, capitolo 3, leggiamo i versetti da 11 a 13. Prima Samuele 3, 11 a 13. Ricordiamoci che anche stasera il Signore sta parlando e noi possiamo chiedere perdono, possiamo rifarci. Non stiamo leggendo in casa, possiamo iniziare. Possiamo chiedere perdono anche ai nostri figli per non averlo fatto, a nostra moglie per non averlo fatto, perché è l'uomo che dovrebbe dare queste direttive all'interno della famiglia. Ma se ci gettiamo alle spalle la parola di Dio, allora siamo come Eli, non è cambiato niente. E nel capitolo 3, versetti 11 a 13, è scritto così: allora il Signore disse a Samuele, Dio chiama Samuele e gli parla, ecco, io sto per fare in Israele una cosa tale che chi la udrà ne avrà intronate tutte e due gli orecchi. In quel giorno io compirò contro Eli, dal principio alla fine, tutto ciò che ho detto circa la sua casa. Notate adesso, fratelli, versetto 13. Gli ho predetto. Non è la prima volta che gli ha parlato. Ma le parole di Dio non avevano nessun senso per lui. Non avevano nessuna importanza. Gli ho predetto che avrei esercitato i miei giudizi sulla sua casa per sempre, a causa dell'iniquità, notate, che egli conosce molto bene, che egli ben conosce, poiché i suoi figli hanno tirato su di sé la maledizione ed egli non li ha sgridati, leggete la Luzzi, non li ha repressi, non li ha messi da parte, dice la Nuova Diodati. Repressi, perché? Perché in Israele c'era una legge e lui era un giudice, un sacerdote, la doveva insegnare, ma doveva dare l'esempio. C'è nel capitolo 21 del libro di Deuteronomio, avrebbe dovuto portare i figli davanti agli anziani alla porta della città e dovevano essere lapidati. Invece no? No, perché? Perché nel versetto 29 del capitolo 2 ve ne troviamo scritto che Eli onorava i figli più del Signore. Il Signore non aveva l'importanza che hanno i figli. Ecco perché ai nostri figli non diamo niente, non leggiamo la parola di Dio, non gli insegniamo le cose del Signore, perché li vogliamo onorare più del Signore. Le cose di Dio non ci dicono niente, non ci fanno lavorare, non ci portano i soldi a casa. Questo è il problema. Gli ho predetto il giudizio che lui ben conosce. E cosa ha fatto? E quando Samuele ha parlato a lui, che cosa ha detto Eli? Notate, fratelli, perché poi Samuele è costretto a parlare, perché Eli dice, no, tu mi devi dire la verità, dimmi tutto. Vogliamo ascoltare, sì, stiamo ascoltando la parola di Dio, ma come reagiamo, fratelli? Che risposta diamo al Signore? Ecco perché io ho fatto tanti errori, perché se avessi guardato la parola di Dio, tanti errori non l'avrei fatti. E guardate la risposta che dà Eli al messaggio che Dio ha dato a Samuele di portare a lui. Siamo nel capitolo 3, fratelli, versetto 18 a 20. Samuele allora gli raccontò tutto senza nascondergli nulla. Allora Eli disse, egli è il Signore, faccia quello che gli parrà bene. Cioè, vuoi sapere una cosa? Non mi interessa niente. Può fare quello che vuole. Lui è il Signore, lui è il padrone. Non è che si è messo con la faccia a terra, non è che ha chiesto perdono, non ha preso i piedi del Signore e gliel'ha stretto dicendo, Signore, ma per favore, pietà, perché gli aveva detto che i suoi figli sarebbero morti. se leggete più avanti troverete che a un certo punto il Signore parla e dice: ecco, tu avrai questo segno, tu e i tuoi figli morirete. Lui è il Signore, faccio quello che gli parla meglio. Cioè, sì, fratello, tu stai parlando stasera, ma sai cosa ti dico io? Ma cosa vuoi che mi interessa? Chi può resistere al Signore? Manasse commise più di 20 peccati, diede addirittura in sacrificio i suoi figli ai demoni, ma quando si pentì, quando pianse, si ravvide, quando gridò per le strade, per tutto quello che gli stava capitando, il Signore si arrese alle sue preghiere ed ebbe pietà di Manasse, anche se i giudizi non potette fermarli. Stiamo attenti, fratelli, a come reagiamo. Non parlate male di me. Non dite: ma questo che cosa va trovando? Io sono soltanto uno di voi che ha bisogno di mettersi con la faccia a terra davanti alla scrittura. Non sono migliore di nessuno, anzi. Stiamo ascoltando la parola di Dio. E quest'uomo dice: egli è il Signore, faccio quello che gli parla bene. Samuele intanto cresceva, eccetera, eccetera. Allora, gli ho detto, gli ho predetto l'iniquità che lui ben conosce e non li ha soppressi. Qual è la conclusione? Muore lui e i suoi figli. Prima Samuele, capitolo 4. Dio mette ad effetto il suo giudizio. Fratelli, è una cosa davvero triste. Tiro una conclusione su Eli e poi mi fermo, e se volete possiamo pregare, e se al Signore piacerà settimana prossima voglio parlare di quelle famiglie che hanno fatto sì che i loro figli siano benedetti dal Signore. Sì, è vero, devono decidere loro, ma noi li possiamo aiutare a portare davanti a Dio perché siano benedetti. Abbiamo questa grande responsabilità, fratelli, grande responsabilità. Allora, concludo con 1 Samuele, capitolo 2, versetti 29 a 31. Notate bene, fratelli, perché stiamo parlando di genitori in relazione ai figli, che possono essere di benedizione, ma anche di ostacolo, non voglio dire di maledizione come abbiamo letto, vedete voi cosa volete dire, ma sicuramente di ostacolo. Prima Samuele capitolo 2, versetti 29 a 31. Allora perché calpestate i miei sacrifici e le mie oblazioni che ho comandato di offrire nel mio santuario? Come mai onori i tuoi figli più di me e vi ingrassate con il meglio di tutte le oblazioni di Israele e mio popolo? Perciò così dice il Signore, il Dio di Israele. Notate, fratelli, per favore mettete gli occhi e notatelo bene. Io avevo dichiarato che la tua casa e la casa di tuo padre sarebbero state al mio servizio per sempre. Ma ora il Signore dice: lungi da me tal cosa, poiché io onoro quelli che mi onorano e quelli che mi disprezzano saranno disprezzati. Ecco, i giorni vengono in cui troncherò il tuo braccio e il braccio della casa di tuo padre, in modo che non vi sia in casa tua nessun vecchio. Io avevo pensato per te delle cose buone. Avevo pensato che tu avresti portato avanti tutta la stirpe. Ma dal momento che tu mi stai disprezzando, nessuno dei tuoi figli mi servirà più. La tua casa finirà e tutta la discendenza di Eli morirà. Fratelli, è la parola di Dio. E quando il Signore ci mette davanti a questi passi, io, Gino, mi devo interrogare. Cosa ho fatto con i miei figli? Cosa sto facendo? Com'è possibile questo? C'è una soluzione? Posso trovare ancora una soluzione? Sì, fratelli, perché Dio non è come noi, che quando riceviamo un torto è finita, non c'è più possibilità di poterci riappacificare. Dio non è come noi. C'è la soluzione. possiamo ravvederci, possiamo chiedere perdono, possiamo metterci con la moglie in ginocchio davanti a Dio a chiedere perdono, avere una riunione di famiglia, chiedere perdono ai nostri figli e cominciare una vita nuova. Da oggi, in questa casa, la parola di Dio deve fare da padrone, il Signore deve essere il Signore. Anche se dobbiamo non vedere più di tanto la televisione, si leggerà la parola di Dio. Sono state tanti anni fa in una famiglia, mi è piaciuto molto. Finito di mangiare, il papà si alza e prima ancora che si sparecchiasse, si lavasse tutto, si alza, prende la Bibbia e legge la parola di Dio. Pochi minuti. Ha dato una piccola spiegazione. Ha chiesto ai figli se volevano fare qualche domanda e poi alla fine ha pregato e si è cominciato a fare tutti i servizi. Puoi farlo anche tu. Non buttarti alle spalle questo messaggio perché l'ho predicato io, una persona strana. Sì, sono strano, va bene. Ma ascolta la parola di Dio. Perché chi ascolta la parola di Dio se ne troverà bene. Il Signore benedica la sua parola. Amen.